Domenica diciannovesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 14, i versetti 22-33. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare, gridando: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei il figlio di Dio». Dal primo libro dei Re, capitolo 19, i versetti 1-13. Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro». Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo, egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e beve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e beve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti, fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte. Quand'ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo, ed essi cercano di togliermi la vita». Gli disse: «Esciti e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose, «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo, ed essi cercano di togliermi la vita». Dalla lettera ai Romani, capitolo 9, i versetti 1-5. Dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Ci guidi la sapienza dello Spirito nell'ascolto della parola, nel dilatare il nostro cuore affinché vi prenda dimora e guidi la nostra vita nel cammino verso il Regno. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete e quanti ci seguono attraverso la radio al servizio della Misericordia di San Giovanni. 19ª domenica del tempo ordinario, la domenica di Gesù che cammina sulle acque. Le letture liturgiche ci presentano oggi due scene di teofania. La prima lettura, Dio si manifesta al profeta Elia nella brezza leggera all'imbocco della caverna dell'Oreb. Nell'Evangelo, agli apostoli e a Pietro, Dio si manifesta nella persona di Gesù, che domina il mare. Queste due rivelazioni sono poi esplicitate dal Salmo responsoriale, che parla di salvezza, una salvezza prossima, espressa nella ricca terminologia di misericordia, pace, grazia, fedeltà, giustizia. La comunità cristiana ancora oggi vive tra difficoltà sia esterne che interne e con le sue sole forze difficilmente giungerebbe al termine del suo cammino. Ma Gesù, il risorto, è presente in mezzo ai suoi e, anche se invisibile, egli ci assiste. Noi siamo sempre tentati di ridurre l'esperienza religiosa all'iniziativa dell'uomo che a un certo punto decide di occuparsi di Dio. Nella testimonianza di Gesù, invece, è il Padre che attira al Figlio, che ci viene incontro attraverso il Figlio, parola e pane discesi dal cielo, e ci offre di condividere la sua vita prima che abbia inizio qualsiasi iniziativa da parte nostra. Così, in mezzo alle onde violente, ai venti contrari, il Cristo ci viene ancora incontro. Ma dal momento in cui si rivela a noi è necessario, come Pietro, abbandonare la sicurezza apparente della barca e affrontare il rischio dell'incontro in mare aperto. Pietro rischierà di affondare tra i flutti del dubbio, ma proprio allora egli ritrova il grido della fede. Fragile e sempre in sospeso, inquieta e tuttavia vittoriosa, la fede del cristiano cammina incontro al Signore, il risorto, in mezzo alle tempeste e ai pericoli del mondo. La stessa potenza divina che ha sottratto Gesù dall'abisso della morte darà al cristiano l'audacia di sfidare la paura. Gesù offre dunque alla sua Chiesa la vittoria sulle forze del male e la sicurezza nelle prove, ma richiede come condizione essenziale una fiducia senza tentennamenti. Solo la fede è vittoriosa. La fede del cristiano che cammina incontro al Signore risorto nel mezzo della tempesta. Una fede che qualche volta, come quella di Pietro, spinge ad andare lontano, a lasciare le tranquille sicurezze della terraferma per andare al largo. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, Salmo 73, una supplica comunitaria. Sii fedele, Signore, alla tua alleanza, non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri. Sorgi, Signore, difendi la tua causa, non dimenticare le suppliche di coloro che ti invocano. Il Salmo è un lamento nazionale, forse composto dopo la distruzione di Gerusalemme, 587 avanti Cristo. Il popolo, una volta gregge del Signore, ora è sconfitto, disperso, senza guida. Non sente più attraverso i profeti la parola di Dio, sperimenta il silenzio di Dio, a causa e a conseguenza della propria idolatria. Nell'angoscia il popolo rivolge al Signore la supplica affinché tenga sempre presente la sua alleanza fedele per la quale egli si è impegnato in eterno a favore del popolo suo, così come lo aveva promesso ad Abramo, confermato poi per bocca dei suoi santi profeti. Ecco perché il salmista chiede che non abbandoni mai le anime dei poveri che sono suoi, stretti a lui dal vincolo dell'alleanza fedele. E l'orante arriva con una arditezza splendida nelle sue immagini. Egli vede il Signore come se dormisse e perciò gli chiede di alzarsi per pronunciare finalmente il verdetto nel tremendo giudizio instaurato dai nemici contro i suoi fedeli. L'orante ricorda al Signore che in fondo questo processo contro i suoi fedeli è in realtà intentato contro Dio, l'alleato principale che forma una stretta comunità di vita con gli uomini. Così Dio non deve lasciar cadere nel vuoto e nella dimenticanza la voce di quanti sinceramente e con ansia lo cercano, e cercano solo Lui. Anche noi, che oggi sperimentiamo la stessa angoscia, anche se stoltamente l'attribuiamo alle vicissitudini della nostra povera vita, per questo nella liturgia la Chiesa oggi ci invita a pregare il Signore e ad ascoltare quel suo silenzio che ci istruisce e ci consola. Il canto all'Evangelo, tratto dal Salmo 129, adattando alcuni versetti. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. Ancora una preghiera, è il famoso Salmo detto il De Profundis, utilizzato nelle celebrazioni esequiali. Ebbene, l'orante afferma che l'unica speranza è nel Signore e nella sua parola potente. E nella pagina evangelica, attraverso il simbolismo del racconto, si indovina facilmente l'insegnamento che Matteo intende proporre. Sul mare ostile di questo mondo, la barca della Chiesa avanza in mezzo alle onde, esposta agli assalti del male. Il Signore non è sulla barca, si attende il suo ritorno alla fine della notte. E in questo intervallo di tempo la Chiesa proseguirà il suo cammino verso il porto della salvezza e avverrà soltanto se avrà fede nella parola potente del Signore risorto. Anche dopo la risurrezione la fede dei discepoli conosce molte incertezze. Il loro cuore è attraversato dal dubbio e dalla paura di fronte a colui che qui scambiano per un fantasma. E sarà la stessa reazione nel cenacolo, Si veda Luca, capitolo 24, versetto 37. Nel personaggio di Pietro, poi, nei suoi slanci, nelle sue debolezze, è descritta la fede del discepolo tipo, la nostra fede dunque. E non potremo superare le nostre paure e i nostri dubbi se non volgendoci risolutamente verso il Cristo per obbedire ai suoi richiami. E soltanto allora potremo prostrarci davanti a Lui e confessare la sua divinità. Il ministero messianico del Figlio, inviato dal Padre con lo Spirito Santo, continua dunque tra gli uomini in quella che è la vita pubblica del Signore. Prosegue quel programma battesimale che consiste nell'annuncio dell'Evangelo del Regno, nel compimento delle opere della carità del Regno, per riportare tutti gli uomini al culto salvifico del Padre. Bene, questo programma Gesù lo porta giorno per giorno, lo compie fino a quella forma suprema che sarà poi la morte in croce. La croce è infatti il supremo annuncio dell'Evangelo del Regno, è la suprema opera di carità del Regno, è il supremo culto reso al Padre. La resurrezione poi è il divino sigillo dello Spirito Santo, che il Padre imprime in eterno nell'umanità glorificata del Figlio Suo, il Signore nostro. E tenendo sempre presente tutto questo, continuiamo dunque la nostra lezione dell'Evangelo domenicale, che è sempre parola rigenerante e divinizzante, come dicevano i padri, parola che ci investe per ricrearci suoi figli veri. Scrive Pietro nella prima lettera, primo capitolo, versetto 23. Essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna. Ecco, nell'Evangelo di questa domenica, continua l'opera del Cristo, con un altro segno miracoloso dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci di domenica scorsa. Gesù continua a mostrarsi re messianico. A lui obbediscono gli elementi della natura. Cammina sulle acque. Questo racconto è presente parallelamente, oltre che in Matteo, anche in Marco, capitolo 6, versetti 45-52, e nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, i versetti 16-21. È assente in Luca. In tutti e tre gli Evangeli, dove è presente, il fatto segue immediatamente il segno della moltiplicazione dei pani. Nel racconto si avvertono facilmente gli echi tematici tipici dell'Antico Testamento. A proposito del camminare di Dio sulle acque, basta ricordare il libro di Giobbe, il Salmo 76, ma soprattutto quell'autopresentazione divina, sono io, spesso ricorrente negli Evangeli, nata in Esodo 3,14, ritroviamo questa espressione in tutta la teologia del Deutero Isaia, si vede in particolare il capitolo 43, versetti 10-13, capitolo 48, versetto 12. Comunque, ognuna delle tre redazioni evangeliche ha curato una propria versione dell'evento. Le differenze principali tra i primi due evangelisti sta nel ritratto che Matteo fa dei discepoli. Matteo inserisce l'episodio di Pietro, che cammina sulle acque, e i discepoli di Matteo, dalla manifestazione di Gesù, deducono correttamente che egli è il Figlio di Dio, mentre in Marco i discepoli hanno il cuore indurito. E salì sulla barca con loro e il vento cessò, e dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito. Marco 6, 51-52. In Matteo il punto essenziale è dunque l'Epifania, la manifestazione di Gesù, che è ciò che Dio fa: camminare sul mare, salvare quelli che sono in pericolo di annegamento. È il linguaggio che Dio ha usato per parlare di se stesso, quel sono io. Pietro poi, come rappresentante dei dodici, cerca di condividere con Gesù quel potere, e per un po' ci riesce, finché la sua fede rimane salda, ma quando la pochezza della sua fede si manifesta, ha bisogno di essere salvato dall'annegamento da Gesù. Dunque, ai due episodi principali fanno da cornice due scene geografiche. Una che spiega come Gesù e i discepoli si siano separati, e poi una descrizione sintetica delle guarigioni operate da Gesù a Genesaret. Il messaggio essenziale di tutto il brano riguarda l'identità di Gesù. Gesù fa ciò che fa Dio, parla come Dio, e la manifestazione dell'identità di Gesù ai discepoli corrisponde a ciò che di lui pensavano e proclamavano i primi cristiani. Nel racconto di Matteo possiamo inoltre distinguere quattro scene, ciascuna con un suo accento significativo, anche in ordine all'ascolto di fede. Nei versetti 22-23, centrale è la figura di Gesù, in tre singolari atteggiamenti successivi. È lui che costringe i discepoli ad affrontare la traversata notturna del mare di Tiberiade. È lui che congeda la folla con la quale aveva vissuto un'intensa giornata di convivialità. Ma più importante è la terza informazione dell'Evangelista, e qui la ritroviamo anche in Marco. Gesù sale sul monte in disparte a pregare, è solo, e prega fin sul finir della notte. Nei versetti 24-27, Gesù poi va verso i suoi discepoli, camminando sulle acque del mare. Terza scena, propria di Matteo, di versetti 28-31, Pietro, irruento, generoso ma dalla dura cervice, non docile all'ascolto. Da notare che Matteo non usa il nome Simone, che significa docile all'ascolto, ma Pietro, sottolineando dunque la durezza. Pietro chiede di camminare anche lui. L'episodio è rievocato con dettagli simbolici eloquenti. L'apostolo riceve il comando di camminare sulle acque dal Signore, ma poi si rivela uomo di poca fede. Matteo annota anche che Gesù gli tende la mano per afferrarlo e salvarlo. Come in tante altre occasioni, l'Evangelista fa guardare a quella mano tesa di Gesù, tesa in soccorso dell'uomo. L'abbiamo già incontrata in altri episodi, 8, 14, 15, 9, 26, eccetera. L'ultima scena, la quarta, i versetti 32-33, è una scena redazionale, tipicamente matteana, una solenne professione di fede. Davvero tu sei figlio di Dio. Già altre volte questo sguardo sulla identità misteriosa di Gesù è attirato da Matteo. Ricordiamo la duplice teofania del battesimo e della trasfigurazione. Questi è il figlio mio, l'amato. A Cesarea di Filippo, da parte di Pietro, ci sarà l'altra professione. Siamo al capitolo 16, versetto 16. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E poi nella singolare dichiarazione al momento della morte di Gesù da parte del centurione e di quelli che con lui facevano la guardia: davvero costui era figlio di Dio. Matteo 27,54. E dunque la formula di quelli che erano sulla barca è ancora più piena e inequivocabile, anche perché è dichiarata in ginocchio, prostrati davanti al Signore. Qualche parola sulla prima lettura. Il Signore si mostra sull'Oreb, un altro nome per il Monte Sinai. Egli è il sovrano della creazione. E come una volta ha chiamato Mosè, adesso chiama Elia. Egli sale sul monte e si pone in una grotta al riparo. A lui viene la parola del Signore, con l'avvertenza di uscire e di fermarsi alla divina presenza. Si noti qui l'analogia con le parole rivolte a Mosè, sempre nella teofania dell'Oreb, Esodo 34,2. Il Signore passa, preceduto dalla tempesta e dal terremoto, ma non è nella tempesta né nel terremoto. Poi viene il fuoco, ma non è neppure qui. Ecco allora un soffio leggero, letteralmente un rumore di silenzio sottile. Qui Elia comprende che è alla presenza di Dio. E come Mosè al roveto, si copre il volto, esce e sta in attesa. La voce divina l'interpella: che fai qui? Ed Elia narra la sua vicenda dolorosa, l'alleanza divina abbandonata dal popolo, il culto divino ormai deserto, lui isolato e minacciato nella propria vita, lui che sente ardere il suo cuore dal sacro zelo per il Signore. La pericope mostra dunque la maestà del Signore, a cui obbediscono gli elementi creati. Egli che delle nubi fa il suo carro, che vola sulle ali dei venti, che dei venti fa i suoi messaggeri e delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Si ricorda qui il Salmo 103. Ma questa obbedienza è docile. Sì che la teofania si pone anche come un'immensa visione spiegata dalle parole e si pone come insegnamento per gli uomini. Interessante anche la scelta del Salmo responsoriale, il Salmo 84, una supplica comunitaria, il versetto 8 è il responsorio: mostraci, Signore, la tua misericordia. Una splendida epiclesi, ripetuta quasi ad ogni versetto, con cui noi chiediamo al Signore la stessa teofania della grazia, provocata dalla sua bontà e la salvezza del suo amore. Questo salmo, una supplica comunitaria, abbiamo detto, è visibilmente composto di due sezioni. I versetti 2 e 8, in cui prevale la supplica della comunità, e i versetti 10-14, in cui si prospetta la visione finale della salvezza. Il versetto 9 è necessario cernire. Qui di fatto la comunità è raccolta a supplicare il Signore. È probabile che si stia svolgendo un sacrificio propiziatorio, a cui seguirà un convito di comunione. I sacerdoti hanno proclamato la legge del Signore e l'hanno spiegata al popolo, e il Signore ora si degna di operare una teofania, manifestando così la sua presenza e la sua volontà. Ecco prendere la parola uno a nome della comunità, ascolto adesso quanto parlerà il Signore. Un tratto chiamato oracolo, presente diverse volte nei Salmi, che esprime con formule, tipica quella del Salmo 19, adesso conosco. Infatti, durante la preghiera, il Signore rivela qualche suo pensiero all'orante. E l'orante percepisce che qui il Signore ha solo parole di pace per il suo popolo, per i santi, i fedeli dell'alleanza. E i santi sono i primi e più docili all'ascolto. E adesso la parola annunciata, che proclama la salvezza divina, è prossima a coloro che, timorati di Dio, vogliono eseguire tutta la sua volontà con totale dedizione. Così la divina gloria verrà a dimorare di nuovo e per sempre nella loro patria. Ecco qui l'anticipo di una più mirabile presenza, quella che sarà poi rivelata con l'incarnazione. Ma andiamo a esaminare il brano. Versetto 22. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo su Rattaviva, finché non avesse congedato la folla. Letteralmente, Gesù costrinse i discepoli a precederlo sull'altra riva. Il motivo non è spiegato, ma può essere desunto dal parallelo con Giovanni 6, versetto 15. Lì le folle volevano impadronirsene per farlo re. La considerazione che la folla ha di Gesù è dunque quella di un re mondano. Lo ritengono sì capace di operare prodigi, ma questi prodigi sono compresi solo come prodigi umani. Ed è il fallimento del disegno divino, che invece prevede la croce per arrivare alla resurrezione. Matteo segue Marco nel creare attorno a Gesù e ai discepoli un'atmosfera marcatamente emotiva. Gesù è comunque al comando della situazione. Matteo poi tralascia il nome della destinazione che invece è presente nel racconto di Marco, verso Betsaida, sulla sponda nord-orientale del Mar di Galilea, probabilmente perché poi finiranno con ritrovarsi a Genesaret, sulla sponda nord-occidentale, a sud di Cafarnaum. Al versetto 23, congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. Spesso Gesù si raccoglie a pregare fino a tarda sera. Ed è Luca che specialmente descrive Gesù che prega molto. Pregherà anche alla cena, al Getsemani, sulla croce. Ora, il termine greco oros può essere identificativo di un monte o di una collina. La traduzione collina sarebbe più appropriata, proprio per la configurazione orografica intorno al mare di Galilea, al lago di Genesaret. È improbabile che qui il termine abbia una valenza simbolica. Ricordiamo quanto abbiamo detto al capitolo 5 di Matteo, il famoso discorso della montagna. Matteo fa pochi accenni alla preghiera di Gesù in confronto agli altri evangelisti. E a parte le istruzioni sulla preghiera che ha dato al capitolo 6, i versetti 5 e 15, questa è la prima volta che l'evangelista Matteo mostra Gesù in preghiera. È solo nella pericope del Getsemani che noi possiamo farci un'idea del contenuto della preghiera di Gesù e dei suoi rapporti con il Padre. si rilegga qui Matteo 26, i versetti 36-46. Matteo aggiunge di suo due piccole sfumature. Gesù era in disparte, catidian, e se ne stava da solo, monos en. L'Evangelista sottolinea così il desiderio di solitudine provato da Gesù in circostanze tristi, e qui occorre ricordare come era iniziato l'episodio, la tragica notizia dell'uccisione del Battista. Gesù, mosso dal desiderio di stare da solo, aveva pensato di recarsi nella zona disabitata di quello che è l'attuale Golan, ma la folla lo precede e gli impedisce di trovare tranquillità e ritiro spirituale. Gesù, tuttavia, accoglie quella gente con compassione e verso sera le nutre in modo prodigioso. Tutti coloro che erano accorsi a lui ricevono cibo, ma poi non ne può più e manda via anche i suoi discepoli. Ecco, gli evangelisti presentano Gesù come un uomo equilibrato, maturo, capace di stare con gli altri, capace di stare con se stesso. Non rifugge il contatto con le persone per chiudersi nell'isolamento, ma neppure si lascia dominare dalle attività, dimenticando la vita interiore e tralasciando la relazione profonda con il Padre. In particolare, questa occasione è stata ricordata come momento di intensa orazione personale di Gesù. La morte di Giovanni il Battista deve aver spalancato anche per Gesù una prospettiva drammatica di una imminente fine violenta. Gesù se ne rende conto e ne parla col Padre. Con grande finezza gli apostoli, che non erano presenti, hanno comunque conservato la memoria dell'intenso desiderio di preghiera provato da Gesù, senza tuttavia sollevare il velo sull'intima relazione del figlio con il padre. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Versetto 24. Miglia, letteralmente Matteo parla di stadio. Ora lo stadio misura circa 185 metri, ora il mare di Galilea ha una larghezza media di circa 7 chilometri, secondo Marco la barca si trova in mezzo al mare, ora anche se questo non deve essere preso alla lettera, ciò che probabilmente il racconto vuole sottolineare è la notevole distanza che separa Gesù dai discepoli. Una tempesta, la barca era agitata dalle onde. Ora, in un lago, le tempeste sono improvvise e terribili più che nel mare. I discepoli sono, come si dice, in balia delle onde. E qui il greco barsanizomenon, il participio agitata, esprime, in riferimento alla barca, non soltanto il movimento, ma la tortura e il tormento. In Marco il riferimento è più esplicito. Per i discepoli, in riferimento appunto ai discepoli. Sono essi ad essere agitati e tormentati, molto impauriti. Tutto a causa del vento contrario. L'idea della paura in alto mare e di Dio che interviene a calmare le acque ci riporta al Salmo 107, che nei versetti 23-32 ci offre una descrizione particolarmente vivida. Citiamo Salmo 107. Altri che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore, le sue meraviglie nel mare profondo. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo, ondeggiavano e barcollavano come ubriachi. Tutta la loro abilità era svanita. Nell'angustia gridarono al Signore, ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Al vedere la bonaccia essi gioirono, ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Lo esaltò nell'assemblea del popolo, lo lodino nell'adunanza degli anziani. Una descrizione particolarmente vivida, che ritroveremo anche nel racconto, per esempio, del profeta Giona, quando per sfuggire alla chiamata del Signore si imbarca, e anche lì una tempesta sconvolge la nave su cui è il profeta e l'equipaggio e i passeggeri. Versetto 25. Sul finir della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. La giunta notte è una ridondanza, in quanto le vigilie erano solo quelle della notte. Ve ne erano quattro, si chiamavano quelle della sera, della mezzanotte, del canto del gallo e del mattino. La nostra è la quarta vigilia della notte, appunto, quella del mattino. Le vigilie avevano inizio alle 18 e duravano circa 3 ore. Siamo dunque dalle 3 alle 6 del mattino. L'ora dell'apparizione di Gesù indica per quanto tempo i discepoli abbiano dovuto lottare con le onde mentre Gesù pregava. E alcuni commentatori vedono in questa indicazione di tempo un collegamento con l'intervento di Dio contro gli egiziani. Secondo Esodo 14:24, infatti, Dio alla veglia del mattino interviene. Peripaton epi ten talassan, camminando sul mare. La creazione, riconoscendo il re, si fa docile e si pone al suo servizio. L'espressione verrà ripetuta nel versetto seguente, sottolineando il fatto che Gesù compie qualcosa che è fuori dal normale, qualcosa che soltanto Dio può fare. Ora, il contrasto fra i due elementi, il camminare, o meglio, il passeggiare, è un fatto normale, ma è straordinario il luogo su cui avviene. Senza particolari sottolineature, il racconto conserva una nota storica che contiene un forte valore simbolico. Nella tradizione biblica il mare ha spesso una valenza negativa, richiama simbolicamente il caos primordiale e di conseguenza ogni situazione confusa e pericolosa della storia. Ecco, il mare è diventato un po', potremmo dire, la cifra stessa del male, del potere oscuro. Camminare sul mare, dunque, è una formula di alto spessore teologico è un rimando diretto al potere divino che controlla le acque e le domina. Nel momento del pericolo contro gli uomini, il Salvatore interviene in loro aiuto, mettendosi a camminare direttamente sopra le acque. Versetto 26. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Vedendolo, il verbo idontes, dal verbo orao, i discepoli credono di vedere il fantasma, sono spaventati, così come lo saranno anche quando lo vedranno risorto, Luca 24:37. Ora, ricordiamo che le apparizioni del risorto, nei testi più antichi, sono sempre descritte con forme del verbo orao. Non lo hanno ancora compreso, come non lo comprenderanno da risorto, fino al dono dello Spirito Santo, quando alitò su loro e disse: «Ricevete lo Spirito». Vedere la gloria di Gesù è promesso ai discepoli, e secondo Giovanni, capitolo 20, è già donato a Tommaso dal risorto. Per la questione del fantasma, nella scrittura un esempio tipico è lo spirito di Samuele, evocato dal regno dei morti da un negromante di Endor per volontà del re Saul, 1 Samuele capitolo 28. Al versetto 27, subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Tarseite, imperativo presente. Abbiate fiducia, continuate ad avere fiducia. Non temete. Anche qui l'invito a non intraprendere un'azione diversa, ma a continuare quella fiducia nel Signore. Non temere è inoltre l'espressione classica di tutte le teofanie, come anche l'espressione ego eimi, sono io. E qui abbiamo già citato le radici profonde in Isaia 41, 43, è il nome divino, la formula da intendersi nel senso più forte, il nome divino rivelato, Esodo 3:14. Gesù è il figlio di Dio. Io sono l'unico. Deuteronomio 6:4. È la base per quella fiducia che ancora non esiste. La richiesta di Pietro, versetto 28. Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Un imperativo auristo, un'azione nuova, mai fatta prima. Pietro non aveva mai camminato sulle acque. Egli vuole lanciarsi verso il suo maestro. Il capo degli apostoli sembra aver capito quella autodesignazione di Gesù, sono io, e anche lui vuole fare ciò che Dio soltanto può fare. E il Signore lo invita, versetto 29, vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Il Signore lo invita, e sulla sua parola Pietro inizia il cammino sulle acque. Ma ecco, versetto 30. Vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami. Un'invocazione che noi ritroviamo, ad esempio, nel Salmo 69. La storia di Pietro, infatti, ha un ricco sfondo biblico. Spesso, nel Salmo, ad esempio il già citato 69, la persona in pericolo di affogare implora il salvataggio divino. L'acqua mi giunge alla gola, affondo nel fango, non ho sostegno, sono caduto in acque profonde, l'onda mi travolge. Ed ecco il grido: salva mio Dio, non mi sommergano i flutti. Per la tempesta Pietro affonda, ed ecco prorompere in lui il grido che tante volte è risuonato nei salmi: Signore, salvami. E quante volte Pietro, da ebreo osservante, avrà pregato con questa invocazione. E solo ora probabilmente ne comprende il senso. La salvezza è solo nel Signore, che con grazia soccorrevole lo pone al sicuro. Nel brano evangelico Pietro chiama il Signore Kyrie, eppure dubita. Gesù invece fa ciò che abitualmente la Scrittura attribuisce a Dio. Salmo 144, versetto 7: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque. Si veda anche il Salmo 18, il Salmo 107. Ecco, la rivelazione del Signore è ribadita con l'aggiunta di questa scena al racconto principale. Davanti a Pietro c'è il Signore, eppure uomo gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Il primo dei discepoli dubita, preoccupato del suo presente. Ma questo il Signore lo aveva già previsto per tutti i suoi discepoli. Ricordiamo il capitolo 6, versetto 30. Li aveva messi in guardia, ma invano. Ora Gesù si rivolge a Pietro con quella espressione caratteristica che Matteo ha usato per descrivere i dodici. La fede non è né perfetta né assente, è poca, semplicemente. La riuscita iniziale e il successivo fallimento di Pietro costituiscono dunque il modello della poca fede che è nei discepoli del primo Evangelo. La domanda: perché hai dubitato? Ora, il termine distazo, dubitare, compare anche nella scena culminante del capitolo 28, i versetti 16-20, lì dove Matteo narra che gli undici discepoli dubitarono della presenza del Signore risorto. Ora, il discorso di Pietro, il ritratto di Pietro, può essere una consolazione per tutti i cristiani che riconoscono, al pari di Pietro, di avere poca fede. L'apparizione di Gesù e il suo potere di salvare quelli che sono nell'angoscia offre dunque un motivo di incoraggiamento dinanzi al riconoscimento di quella poca fede, che il Signore però prende per mano. Pietro dunque dubita. Il verbo distazein è letteralmente colui che è diviso in due. Infatti, una parte di Pietro accetta Gesù, ma un'altra parte gli si oppone. Ecco perché affonda. Ma il Signore non lo abbandona. Amabilmente lo rimprovera, ma gli porge la mano per afferrarlo e tirarlo su, realizzando anche la figura del pescatore di uomini. Quello che poi dovrà fare Pietro insieme agli altri. Ma ora sia lui che gli altri hanno bisogno di essere ripescati da Gesù, hanno bisogno di essere salvati per diventare poi essi stessi capaci di trasmettere la salvezza di Dio. Versetto 32. Appena saliti sulla barca, il vento cessò. La presenza divina ha placato gli elementi della natura che a lui sono sottomessi. Come nel caos primordiale, le acque sono ammansite dalla parola divina. Ricordiamo il primo capitolo della Genesi, i primi versetti. Anche adesso, sotto la potenza della medesima parola divina, la creazione si fa ancora più docile al suo Signore. Gesù sale sulla barca con i discepoli, dopo aver manifestato loro qualcosa della sua vera natura. Anche Pietro è ritornato alla sicurezza della barca. L'immagine poi del sedare le acque e placare i venti riecheggia, abbiamo detto, le espressioni che spesso noi ritroviamo nei Salmi, nel libro di Giobbe, nel libro di Giona. I discepoli, al versetto 33, si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei il figlio di Dio. Lo stesso verbo, proskineo, adorare, è usato più volte in Matteo, negli appunti potete trovare tutte le citazioni, ma a partire dal capitolo 2 in poi, i discepoli si affrettano nell'Evangelo di Matteo a proclamare che Gesù è il figlio di Dio, mentre abbiamo già detto che Marco sottolinea la durezza di cuore dei discepoli che non capiscono niente di Gesù. Tu sei veramente il figlio di Dio. Ecco, il segno di Gesù è sigillato dalla professione di fede dei discepoli. Il riconoscimento da parte dei dodici è un anticipo di quello che poi sarà della folla e del centurione alla fine dell'Evangelo. Capitolo 27, versetto 54. Sentito il terremoto e visto, qui ancora il verbo rao, quello che succedeva, furono presi da gran timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Ecco un miracolo grandioso, e non soltanto dal punto di vista fisico. Questo è un segno veramente grande. È il centro dell'Evangelo di Dio. E per essere accettato il Signore dovrà comunque essere innalzato sulla croce, quella croce santa da cui poi effonderà il dono inconsumabile dello Spirito. Scrive Origene, commentando il Vangelo di Matteo: ti rendiamo grazie, o Dio, Padre nostro, per la Chiesa di Gesù Cristo, sballottata dalle onde di questo mondo, ma saldamente stretta alla croce. Essa spera il porto della salvezza, dove l'attende il Figlio di Dio. Buona parte di quella notte oscura che regna nei momenti della tentazione, lottando con tutte le nostre forze e vegliando su noi stessi per evitare il naufragio della fede o di qualche altra virtù, allora stiamo sicuri che quando la notte sarà avanzata e il giorno è vicino, arriverà presso di noi il Figlio di Dio, camminando sulle acque per acquietare la tempesta. E chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. Onnipotente Signore, che domini tutto il creato, rafforza la nostra fede e fa che ti riconosciamo presente in ogni avvenimento della vita e della storia, per affrontare serenamente ogni prova e camminare con Cristo verso la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.